nella lezione di oggi di poter portare a conclusione il tema che abbiamo avviato, tema piuttosto impegnativo, proprio perché tocca uno dei nozioni basilari della problematica musicale, cioè la nozione di ritmo. Una conclusione che ovviamente tende a essere semplicemente una sorta di proposta per un'impostazione della questione, una sorta di schizzo del problema che possa appunto essere eventualmente sviluppato, perfezionato e che soprattutto indichi un modo di avviare, di coordinare le tematiche inerenti al ritmo. In realtà uno dei nostri maggiori sforzi non è quello di inventare nuovi problemi, nuove impostazioni, ma quello di indicare un modo di coordinamento tematico fondamentale. Qualche indicazione in vista di questa conclusione, d'altra parte, era già presente nelle considerazioni che abbiamo svolto nelle lezioni scorse. Anzitutto vi era una prima indicazione di carattere generale che comunque aveva una sua rilevanza e io penso che appunto più che insistere su questi aspetti la verifica sarà un po' affidata anche ai vostri approfondimenti, nel senso che coloro di voi che intendono approfondire il problema vedranno le implicazioni che qui subito io non posso sviluppare. Era la localizzazione della prima indicazione, era la localizzazione del problema in maniera molto stretta alla problematica della forma temporale. In realtà ciò significa selezionare nella nozione stessa di ritmo una direzione già abbastanza definita. Secondo aspetto riguardava appunto la rilevazione di quella che è appunto quella che abbiamo indicata come la difficoltà principale e più interessante, se vogliamo, del problema del ritmo affrontato come una questione di principio, e cioè la compresenza all'interno di questa nozione già nei suoi impieghi correnti di due momenti, due direzioni di senso, abbiamo detto. Una direzione puntata verso la fluidità e una direzione puntata verso la rigidezza, potremmo esprimerci così. E soprattutto abbiamo richiamato l'attenzione sull'importanza, sulla rilevanza della componente schematica, della componente di rigidezza appunto, piuttosto che sulla componente fluida e vitalistica, diciamo così. In questa nostra accentuazione non avevamo di mira tanto l'esperienza musicale diretta, che queste cose sostanzialmente le sa, ma proprio l'elaborazione filosofica del problema, in cui la tematica appunto del ritmo viene prevalentemente considerata all'interno appunto di una nozione di temporalità che fondamentalmente non sottolinea questa componente, potremmo dire proprio di messa in forma del momento temporale e quindi di schematizzazione del momento temporale. E questo lo si vedrà nelle nostre letture successive, l'importanza che diceva Bergson appunto in una elaborazione della filosofia della musica è già a fondo singolare per il fatto che in Bergson esiste questa contrapposizione, cioè esiste questo rifiuto di qualunque schematismo, cioè una condizione di temporalità non schematizzata o non schematizzabile. È vero che, come vedremo, in ultima analisi certamente il momento di un movimento che certamente non è riducibile a un movimento astratto è prevalente nell'ambito del musicale, ma è prevalente all'interno di una vicenda particolare teorica complessa, più complessa di quanto appare di solito. E in questo senso avevamo già avvertito che non dobbiamo avere troppa fretta nelle nostre considerazioni nel liberarci del tempo degli orologi, del tempo di certamente la differenza c'è, la differenza usualmente richiamata c'è, una differenza profonda tra la temporalità obiettiva e la temporalità espressiva, soggettiva, quindi che vale poi nell'ambito dell'elaborazione musicale. Questa differenza finisce per necessariamente imporsi come differenza decisiva, ma si impone con una ricchezza di problemi, implicando una ricchezza di problemi che fanno parte poi della riflessione effettiva che è implicita nella prassi musicale. Una particolare importanza darei, e in fondo vedo una carenza da questo punto di vista nelle elaborazioni filosofiche del problema musicale, un'importante importanza darei alla terminologia specifica, cioè al modo o ai modi, come sarebbe giusto dire, perché sono molti, in cui si parla, si usa la parola tempo all'interno della pratica musicale. E darei una particolare importanza perché ritengo che questi modi non siano affatto modi non significativi ai fini anche della riflessione teorica, ma abbiano un loro senso che deve essere messo in rilievo. In effetti la parola tempo nella terminologia musicale specifica ha una certa varietà di impieghi che spesso sono del tutto incompatibili con gli impieghi correnti per la stessa parola. Si tratta di impieghi così particolari che, ad esempio, nel caso del tedesco si usa la parola italiana tempo quando ogni volta si parli sia in questione di tempo nella musica, mentre si usa appunto il tedesco Zeit quando si parla del tempo normalmente. E analogamente avviene in inglese, spesso questa parola italiana tempo viene utilizzata come una parola specificamente temporale, ma specificamente dedicata al modo in cui si parla del tempo nell'ambito musicale. Il libro che ho citato rapidamente di Sachs sul ritmo e il tempo si intitola in inglese Tempo, non Time, anche in inglese, quindi c'è talvolta questa prassi. E questo proprio perché La parola tempo ha una grammatica diversa dalla terminologia musicale, cioè c'è certe espressioni che hanno pienamente senso nell'ambito della terminologia musicale, sono dei veri e propri non sensi all'interno del riferimento corrente di questa stessa parola. Pensiamo all'espressione accelerare il tempo, ad esempio, cioè eseguire un pezzo che so un tempo più veloce. Ecco, questa espressione è del tutto lecita, secondo la terminologia musicale ha un senso del tutto ovvio, del tutto naturale, sia per l'esecutore sia per l'ascoltatore, e invece è un vero e proprio non senso se consideriamo la parola tempo nella sua accezione comune. Ciò che si accelera non è mai il tempo, ma ad esempio il passo, il movimento. Lo stesso percorso si può percorrere in una minore quantità di tempo. Ciò significa che ho accelerato appunto il passo e non il tempo. Il tempo non si può accelerare, non è né più breve né più lento né più veloce. Il tempo va come va. Possiamo misurarlo e cambiare eventualmente l'unità di misura, ma il mutamento dell'unità di misura non implica un'accelerazione o una diminuzione del tempo. Un orologio che accelera cos'è? Che rallenta, è un orologio che va avanti, no? Come si dice di solito, e cioè è un orologio guascio. Ora è interessante questo riferimento anche perché io ho detto, e penso di aver detto giustamente, che difendendo appunto una certa presenza del tempo degli orologi anche nell'ambito musicale, che il metronomo è appunto qualcosa di simile a un orologio, e penso che sia giusto dire questo, di una precisa correlazione tra la fase tra il metronomo e l'orologio, e tuttavia è uno strano orologio, un orologio che è guasto, lo considereremmo guasto se non lo si riesce a farlo andare avanti e indietro come noi vogliamo, cioè l'esatto contrario sostanzialmente dell'orologio in senso normale da questo punto di vista. Nel caso del metronomo noi abbiamo bisogno di una levetta che cambia la unità di base. Se questa levetta si inceppa, allora lo metronomo è guasto e non ci serve i nostri scopi. Se invece l'orologio accelera, no? Se ci fosse una levetta nell'orologio che provocasse questa situazione, ci guarderemo da modificarla di continuo. Ecco, questa brevissima considerazione sull'uso dei termini avverte appunto che in ultima analisi una profonda differenza in queste due nozioni di tempo, il tempo obiettivo e il tempo, una nozione di tempo valida nell'ambito musicale, che suggerisce, il nostro stesso esempio suggerisce che il tempo sia inteso nell'ambito della pratica musicale come qualcosa di malleabile, qualcosa di plasmabile, di modellabile in certo modo a piacere. Ecco, la domanda intanto è: in che cosa consiste questa malleabilità? Si tratta di una malleabilità, diciamo così, effettiva, oppure fittizia, cioè di una semplice, di una malleabilità, diciamo, cioè l'espressione malleabile qui è un'espressione che rimanda a una situazione reale oppure a una situazione puramente metaforica, ecco, questo è il problema. La prima osservazione che noi faremo è che comunque quelle operazioni che noi abbiamo descritte, operazioni temporali che abbiamo descritte e esemplificate con ad esempio l'accelerare il tempo, sono comunque compiute sul tempo obiettivo e sono operazioni descrivibili in termini obiettivi. Questa è la prima osservazione che noi faremo. Appunto, immaginiamo un maestro, un giovane allievo con il suo strumento, il maestro può dare al suo allievo l'istruzione: esegui questo esercizio un tempo più veloce, accelera il tempo di questo esercizio. L'allievo non ha nessun dubbio su ciò che deve fare, l'istruzione non è misteriosa e non è misterioso il risultato, è nemmeno misterioso il risultato per l'ascoltatore, anche l'ascoltatore sente che lo stesso pezzo è stato eseguito secondo un tempo più veloce. Questo risultato come può essere descritto in termini obiettivi con riferimento appunto al tempo in senso obiettivo? Si dirà: non è il tempo diventato più veloce, se qui tempo si intende il tempo obiettivo, o espressione come ho detto prima insensata, ma è stata abbreviata la durata delle singole note. Cioè l'espressione accelerare il tempo, rendere il tempo più veloce, è equivalente, è di fatto obiettivamente equivalente alla circostanza secondo cui lo stesso numero di note è stato eseguito in un tempo minore. Questa è la descrizione di carattere obiettivo ed è una descrizione del tutto corretta, ma non c'è dubbio che sia corretta. Si potrebbe ora osservare che gli unici elementi effettivamente implicati sono il numero dei suoni e la quantità obiettiva di tempo, cioè la quantità di tempo in cui dura l'esercizio, il numero di suoni in cui è eseguito l'esercizio. Ecco che qui sorge il problema, più chiaramente il problema che io avevo in precedenza. L'espressione tempo più veloce, accelerare il tempo, o altre espressioni analoghe che hanno lo stesso carattere, cioè che sarebbero non sensi sul piano del discorso corrente, sarebbero da intendere come espressioni metaforiche, come immagini. Con questa possibile impostazione del discorso io concorderei naturalmente, purché la parola immagine, ma mi rimando a questo elemento metaforico, non implichi appunto il passaggio, una valutazione del carattere fattizio dell'operazione che viene compiuta. Questo è naturale sulla base di tutte le considerazioni che abbiamo fatto finora. La nostra impostazione di dare un particolare peso a queste intenzioni immaginative che sono implicite in questi usi linguistici. In qui in particolare questo problema si presenta, secondo me, con particolare forza. In realtà questa, io ho detto, noi possiamo dare una descrizione di questa situazione in termini obiettivi, indicato in che modo, ma questa descrizione obiettiva in realtà non è una descrizione completa, ecco, potrei esprimermi in questo modo. Noi possiamo operare una sostituzione delle espressioni precedenti, dell'istruzione precedente in una istruzione intorno al numero dei suoni e alla quantità di tempo, ma questa descrizione non è completa, perché proprio perché riguarda semplicemente il lato oggettivo del problema. Il livello invece immaginativo, il livello dell'impiego della parola tempo, nel senso che abbiamo detto in precedenza, il livello immaginativo invece corrisponde a una precisa realtà, non è una pura finzione, per in quanto è aderente non già alla situazione obiettiva che l'ho descritta in quell'altro modo, ma al rapporto con la durata, a ciò che avviene nel rapporto dell'ascolto o dell'esecutore con la sequenza sonora, un rapporto che la descrizione obiettiva non descrive affatto. Che cosa molto semplicemente voglio intendere? La descrizione oggettiva mi dice ad esempio che siamo in presenza di una sequenza sonora di 24 suoni, no? Che viene eseguita in 10 secondi. Questa è la definizione della sequenza obiettiva. E io odo, quando odo questa sequenza, esattamente questo, 24 secondi, 24 suoni in 10 secondi, che durano 10 secondi nel complesso. Ma non odo che sono 24 suoni e non odo il fatto che durano 10 secondi. Questo è il problema. È un problema apparentemente sottile, in realtà decisivo. Ascoltando, udendo, eseguendo, non conto, non conto in quanto senso, sembra, ma non conto i suoni, non do una valutazione della quantità di durata. E allora che senso ha l'istruzione? Come deve essere intesa l'istruzione che viene impartita nel nostro esempio del maestro all'allievo? Bene, noi andiamo a vedere, cerchiamo di capire che cosa si propone di fare l'allievo quando il maestro gli impartisce quella istruzione. Il maestro appunto gli chiede, appunto un tempo più veloce. L'allievo cosa fa? Che atteggiamento assume? Non si propone di eseguire le sue 24 note, ad esempio, in 5 secondi anziché in 10. Non si propone affatto, non pone affatto il problema, non sa nemmeno che le note del suo esercizio sono 24, anche se l'ha fatto numerose volte, non sa che durano 10 secondi. Si tratta, ciò, questa domanda, tra l'altro vorrei sottolinearlo, non riguarda un dettaglio psicologico, cioè noi non vogliamo sapere esattamente che cosa nella testa dell'allievo avviene nell'ascoltare questa istruzione. Ciò che fa l'allievo, ciò che l'allievo si propone di fare, e questo è il punto fondamentale, è di mutare l'unità di scansione. Questo è uno dei centri del problema. C'è uno dei centri del problema che sta alla base con un discorso sulla linguistica, è la possibilità di scandire il tempo, Secondo l'andamento del discorso che stiamo facendo, che non è come ho detto, un andamento in cui si raccolgono elementi tematici che fanno parte del problema e quindi voi ritroverete ovunque questi elementi tematici, ma si raccolgono secondo un ordine, secondo uno sviluppo particolare, bene, secondo questo andamento appunto la tematica del ritmo ha le sue radici nella possibilità della espansione. Ciò che viene scandito, ben inteso, è il tempo obiettivo. Il tempo obiettivo, il tempo in generale, può essere scandito. La scansione effettua questo passaggio, l'inizio di questo passaggio, dall'obiettività temporale alla temporalità, così come viene in questione nell'ambito del problema musicale. Ma il fatto che si tratti di una circostanza a cui possiamo attribuire un valore, un'importanza fondamentale, risulta poi nelle sue conseguenze solo se si chiarisce in che cosa intendiamo per scandire il tempo. E in particolare se riusciamo a operare con chiarezza una distinzione che appunto è la distinzione che ci indica il senso del problema, cioè la distinzione tra scandire il tempo e misurare il tempo. E quindi tra ciò che ho detto prima, unità di scansione e unità di misura. Si tratta di una distinzione, a mio avviso, particolarmente importante, ma anche in parte sfuggente. E in particolare direi che è sfuggente nel senso che può facilmente sfuggire a chi misconosce l'esistenza, l'importanza di questi due livelli analitici su cui richiamo l'attenzione, che sono distinti e nello stesso tempo connessi, cioè il livello di un'analisi orientata verso l'oggettività e un livello di analisi orientata verso invece il rapporto soggettivo. Il misconoscimento di questa differenza può appunto toglierci gli strumenti essenziali per intervenire con chiarezza all'interno di questa distinzione. In effetti, io vorrei cominciare con il proporre questa differenza, questo chiarimento sulla nozione dello scandire, proprio in una considerazione soggettivamente orientata. Cioè vorrei attirare l'attenzione sulla differenza tra misurazione e scansione, in fondo interrogandomi sull'atteggiamento che sta alla base del misurare e quindi dello scandire. Voi chiederete che forse l'atteggiamento del misurare, non siamo ancora qui e non ritorniamo di continuo su inclinazioni di discorso di tipo psicologistico, e io continuerei a rispondere di no, o tenderei a mettere in evidenza che se c'è un'inclinazione di tipo psicologistico, questo è un fatto del tutto marginale rispetto al senso effettivo del discorso che intendo fare. Risponderei che vi è un atteggiamento del misurare, cioè un modo di rapportarsi alla cosa da misurare che anche costituisce la cosa in una determinata prospettiva piuttosto che in un'altra. E questo lo vediamo appunto subito, molto chiaramente, proprio con la durata. La durata è anzitutto durata obiettiva, può essere misurata. Ma è subito interessante mettere in rilievo che nel momento in cui io mi accingo a misurare la durata, vi è subito un modo appunto di prospettare la durata stessa che è caratteristico dell'atteggiamento del problema che io devo risolvere attraverso la misurazione. Cioè la durata viene proposta come una totalità chiusa, come un segmento appunto che ha i suoi limiti, che è un elemento ben determinato di una retta, E nel presupposto, solo nel presupposto di questa chiusura, evidentemente ha senso il problema di una misurazione. Pensiamo appunto al segmento, la misurazione poi avverrà attraverso la suddivisione di questa totalità in parti uguali, o ciascuna di queste parti è la parte e la unità di misura prescelta, che viene riportata su questa lunghezza, su questo segmento, inteso ovviamente come segmento finito. Nessuno, insomma, si accingerebbe, per dirlo in breve, a misurare qualcosa se questo qualcosa, come una corda, un punto, un segmento, si allungasse all'infinito e nessuno si porrebbe il problema della sua misurazione, corre dietro a questo segmento che si allunga con il metro in mano. C'è quindi un modo di prospettare l'oggetto che è determinato dal problema della misurazione. Nel caso della durata non è così semplice come nel caso del segmento, perché c'è una mediazione in più, c'è la mediazione dell'orologio, ma sostanzialmente il problema si pone negli stessi termini. La durata è prospettata come un intero compiuto divisibile attraverso unità di misura. Bene, cosa accade nella scansione? Qui attraverso questo riferimento, in contrapposizione a questo riferimento, possiamo dare una nostra, in fondo, accezione precisa al verbo scandire, che in fondo non ha una accezione precisa. Si dice anche che gli orologi scandiscono un tempo. Che cosa vuol dire? Non lo so esattamente, dovrei guardare sul vocabolario, forse si proporrebbe come sinonimo misurare, non ho un'idea chiara su questa questione. Bene, invece noi precisiamo in che senso usiamo il termine scandire, e lo precisiamo in rapporto e in contrapposizione a questo tema della misurazione. Nella scansione, diciamo subito, non vi è questa proiezione della durata come totalità chiusa, e così pure non vi è un'unità di scansione intesa come un'unità temporale da riportare su una durata, appunto a sua volta intesa come totalità chiusa. In particolare, l'unità di scansione non è intesa come una singola quantità di tempo. Pensate sempre all'esempio del segmento, se è più semplice. La misurazione di un segmento esige la scelta di un'unità di misura. L'unità di misura sarà a sua volta una lunghezza, un segmento più piccolo. L'unità di scansione non è intesa così. Non è intesa come una singola quantità di tempo che io riporto su una durata definita. Non è, insomma, qualcosa di simile a un, appunto, al metro campione di Parigi, a un'unità di misura di lunghezza. Ciò che è e ciò che fa soprattutto l'unità di scansione, ciò che è l'atteggiamento che sta alla base dello scandire, che qualifica poi il tipo di operazione, il tipo di oggettività cui è rivolta, lo si vede nel modo in cui viene proposta la scansione, come viene proposta la scansione. Io penso che voi tutti sappiate come viene proposta la scansione, anche se non avete una approfondita esperienza musicale. L'unità di scansione viene proposta attraverso la ripetizione, attraverso l'1, 2, 3, 4, sono tipico di avviamento di un'indicazione del tempo di base di un pezzo. Attraverso la ripetizione, attraverso una sequenza di battiti che io posso realizzare, attraverso l'iterazione. Un'iterazione che si intende accompagnata da un eccetera. Questo è molto interessante ed è molto significativo ai fini del problema che stiamo discutendo. Infatti nell'atteggiamento della scansione, appunto, la durata viene prospettata come interamente aperta, e, a differenza del discorso che facevo prima, l'unità di scansione sembra proprio fatta apposta per essere riferita a una quantità di tempo che potrebbe non finire mai, mentre nel caso della misurazione questo problema è totalmente, toglierebbe di senso la stessa questione. La sottigliezza del problema voi la potrete notare se pensate che indubbiamente lo scandire l'operazione dello scandire può essere utilizzata anche ai fini di una misurazione temporale. Cioè posso attribuire a una scansione, qui pensiamo a una sequenza con effettiva di battiti, una funzione misurativa. Supponiamo che io voglia valutare la velocità relativa dei due corridori, ossia a disposizione un orologio, allora potrò servirmi, potrò battere, potrò scandire il tempo attraverso una sequenza di battiti regolari, contarli e fare un confronto. Si tratterà di una misurazione forse approssimativa, ma questa è una misurazione. Ma appunto ciò mostra come la differenza tra scandire e misurare sia proprio nel tipo di rapporto che io istituisco con l'oggettività in questione. Il tipo di rapporto, quando io dico si può attribuire allo scandire il senso della funzione del misurare, dico già, secondo l'articolazione di questo discorso, che originariamente allo scandire non spetta un senso misurativo. Io posso semplicemente attribuire certe caratteristiche che traggo dalla misurazione. Lo scandire, in sostanza, è essenzialmente riferito alla durata che noi abbiamo chiamato fenomenologica, cioè un fatto di esperienza della durata e di elaborazione della durata fenomenologica, mentre il misurare è diretto verso l'obiettività. Nello stesso tempo, e qui ci approssimiamo ai punti che mi interessa maggiormente mettere in rilievo, la scansione compie una precisa operazione sulla durata fenomenologica. E quale operazione? Anzitutto opera una rottura del carattere di continuità della temporalità stessa. Noi abbiamo avviato le nostre considerazioni proprio in realtà insistendo su una nozione di tensione sonora, proprio facendo riferimento sostanzialmente a una continuità fluente. Siamo serviti di un neologismo per indicare il problema, abbiamo parlato del suono come evenienza, e il suono come evenienza indubbiamente è soprattutto il suono concepito come flusso continuo che rimanda a una temporalità continua. Ecco, la scansione temporale è anzitutto una rottura della continuità. Il portare l'attenzione su questo problema della scansione significa, e sottolineare l'importanza, significa sottolineare l'importanza del discontinuo, la possibilità per il tempo di essere scandito e la possibilità di una temporalità discontinua. Ed è un punto importante dal nostro punto di vista insistere su questo lato del problema, per vari motivi, appunto per la direzione prevalente che assume la riflessione musicale, appunto la continuità temporale, mentre qui abbiamo un'accentuazione un passaggio importante, il passaggio al ritmo lo effettuiamo attraverso la discontinuità, e questo non è un fatto del tutto consueto, ed è un nostro modo nello stesso tempo di riprendere i dubbi che abbiamo già ampiamente messo in rilievo sulla connessione diretta tra ritmo e tra il ritmo e lo scorrere mediato dal nostro verbo greco reo. Di ciò abbiamo parlato a lungo nella lezione di ieri. Questi dubbi ora assumono una diversa inclinazione, nel senso che appunto le obiezioni nei confronti di una troppo immediata connessione del ritmo costruire ci vengono ora dal fatto, piuttosto dalla coppia continuità e discontinuità, il flusso e la continuità, e il momento appunto di opposizione al flusso è il momento di una temporalità appunto di tipo discontinuo. In fin dei conti vorrei sottolineare che Ma del resto ho già detto fin dall'inizio del nostro discorso su questo problema che stiamo qui formulando cose che sappiamo già, La nozione di ritmo, avevo detto all'inizio, è una nozione oscura, ma che ha anche le sue evidenze. In realtà è una nozione anche chiara da cogliere, e ha le sue evidenze e ha le sue ovvietà. Tra queste ovvietà viene un riferimento che ricorre di continuo e che non viene tutto sommato realizzato fino in fondo. Si dice, si ripete, si trova scritto e descritto, e tutti riconosciamo un'osservazione come questa come un'osservazione ovvia, che gli strumenti percussivi, le percussioni, sono strumenti ritmici per eccellenza. Ecco, io sono in fondo colpito da questa frase, perché se sappiamo quali sono gli strumenti ritmici per eccellenza, dovremmo sapere anche che cosa il ritmo è per eccellenza. E sicuramente lo sappiamo, Questo riferimento alle percussioni penso che sia particolarmente interessante, e penso che sia interessante proprio di fronte a tutta l'elencazione delle difficoltà che ne abbiamo enunciato della discussione sulla nozione di ritmo, sia opportuno ed interessante proprio riprendere, riflettere maggiormente su queste affermazioni che ci appaiono ovvie, che hanno un loro senso, che rispondono a una preciso orientamento, una precisa elaborazione implicita del problema. Perché le percussioni possono essere dette, si ammette generalmente la validità di questa affermazione, che sono strumenti ritmici per eccellenza? Beh, intanto risponderei subito per il tipo di suono che emettono, per il fatto che il suono non è flusso ma è battito, per il fatto che è colpo. Cioè, si tratta di suoni nettamente differenziati, differenziabili, suoni che posseggono per eccellenza il carattere della discontinuità, ed è quello che tenderei subito a mettere in evidenza. Io vorrei che vi fosse da parte di tutti voi una netta chiarezza su questa differenza anche obiettiva, e non posso qui fare esempi ovviamente, cioè vorrei che fosse a tutti voi chiaro, a chi non è chiaro si procuri gli esempi sufficienti, di che cosa intendo dire quando parlo di suono continuo e suono discontinuo. I suoni continui sono ad esempio il suono dell'organo, il suono continuo, perché ha un inizio, diciamo così, percussivo, sostanzialmente il suono continuo. Suono continuo è il suono del violino. Suoni discontinui sono appunto tutti i suoni percussivi, con delle possibilità di casi intermedi, di possibilità di varietà in una discussione più approfondita. Cioè, i casi limite sono difficili, il caso pianoforte è chiaramente uno strumento percussivo. Si è scoperto che è uno strumento percussivo solo recentemente, in un certo senso. E però è uno strumento percussivo, il cui effetto però non è solo percussivo, ma anche lo xilofono, è uno strumento percussivo che ha un elemento di continuità. Quindi, per quanto riguarda l'empiria del problema, vi sono varie questioni che si potrebbero discutere, vorrei che fosse chiara questa distinzione di principio, che è un principio che si può fare tra suoni continui e suoni discontinui, tra flussi e colpi, direi a questo punto, tra flussi e bassi. Esempio di flusso che io ho già citato, forse l'esempio più convincente di suono fluente è la sirena di una fabbrica, la sirena di una nave. E ho rammentato già questo caso, rammentando un famoso brano di Wagner, che si intitola Organization, dove all'interno di una compagine tutta percussiva, il primo pezzo nella storia della musica che si è completamente strutturato attraverso suoni percussivi, vi è questa sirena. Vi è questa sirena di fabbrica che ha uno dei sensi, è quello che ho illustrato, che la stesso illustra, il tentativo di creare una spirale nella terza dimensione, diciamo così, ma anche a mio avviso una funzione di forte contrasto, è un discorso sul continuo e discontinuo, insomma, all'interno di una compagine totalmente discontinua, ecco, l'estremo possibile, no, del suono continuo. E allora cosa possiamo dire sulla base di queste considerazioni? Sulla base di queste considerazioni possiamo dire che il flusso in generale è senza ritmo, che è una conclusione interessante. Potrà essere discutibile, ma è interessante e comunque coerente con le nostre considerazioni. Il ritmo sta all'opposto del fluire, e in questo senso ci interessava tutta la problematizzazione che noi abbiamo fatto in precedenza del problema. Il flusso rimane una temporalità continua, ha il suono appunto inteso soprattutto come, innanzitutto, come evenienza, abbiamo già parlato allora di una tensione legata a quella tipica temporalità, al sopravanzare del suono, ma ora dobbiamo in conto considerare un altro tipo possibile di tensioni. Abbiamo già detto che ci sono diversi tipi di tensioni, ancora di carattere temporale ma di natura diversa, una tensione ritmica che non è legata a questo sopravanzare del suono inteso così. Ciò che interessa ora è appunto la rottura di questa continuità. Se ci poniamo nell'atteggiamento della scansione, il porsi nell'atteggiamento della scansione significa appunto, da un lato presupporre la temporalità come processualità, questo che non a caso siamo partiti di lì, cioè la temporalità continua è comunque presupposta. La scansione è un'operazione che viene fatta nel presupposto della temporalità continua. Ma che come appare questa temporalità continua all'interno dell'atteggiamento della scansione? Appare, direi, come qualcosa che sta per diventare un cammino, mi esprimerei così, appare come un andare senza andatura, che non ha ancora un'andatura. Appunto, appare come un passare del tempo, il tempo passa. Quindi l'immagine del fiume che non va affatto bene per un'immagine ritmica, invece è una buona immagine per la continuità temporale. Il tempo passa. E l'atteggiamento della scansione accade si pone questo nuovo problema. Il tempo passa e ora bisogna determinarne il passo. Questo è il problema dello scandire il tempo, dello scandire il tempo. Bisogna determinare il suo passo, altrimenti il tempo è solo un andare, è solo uno scorrere via, è solo un passare. Direi che a partire da considerazioni di questo genere si comprende la logica interna delle parole temporali all'interno della terminologia musicale. E comunque continueremo.